Bene, dopo aver ascoltato tutte queste belle cose stamattina, ci rendiamo conto che stiamo festeggiando qualcosa di speciale. Stiamo festeggiando qualcosa che è la sintesi, sotto certi aspetti, dell'amore. 25 anni, Mi ricordo che era, sembra ieri, che abbiamo fatto il matrimonio, era in quell'altra sala. Eppure sono passati 25 anni, un bel traguardo, un traguardo abbastanza importante. E mi sono reso conto anche quando cercavo un regalo da fare a loro. E allora sono andato in un negozio e ho chiesto: mi serve un oggetto che possa far ricordare 25 anni di matrimonio. E il commerciante mi fa: signore mio, ma chi arriva più a 25 anni di matrimonio? Sembra una cosa stupida, ma fa riflettere. E questo è un po' quello che a noi viene in mente, soprattutto. Per molte persone il matrimonio rappresenta il più bel giorno della loro vita, ricco di suggerimenti, di sentimenti, di emozioni. Eppure sappiamo molto bene, come anche è stato detto, il matrimonio è una sfida. È una sfida. Marcello e Flora hanno accettato questa sfida. Si sono, come si suol dire, messi in gioco. E oggi siamo qui proprio perché hanno tenuto fermo il loro impegno. E soprattutto quando loro hanno detto di questo davanti al Signore. Qualcuno ha paragonato il matrimonio a un viaggio in mare con una barca che affronta con tenacia questo viaggio, perché in mare ci sono le cose che cambiano continuamente, le onde, i venti, soprattutto quelle situazioni che cercano di rovesciare la barca. Oggi purtroppo molti matrimoni naufragano proprio su queste cose, sugli scogli delle frustrazioni, affondano proprio letteralmente nel freddo mare dei rimpianti. Diventano facili prede di squali voraci che vogliono disgregare l'unità degli sposi. Questo è quello che avviene. Lungo la rotta ci sono molti pericoli in agguato che poi si presentano e diventano problemi. E questi sono l'egoismo, scarso adattamento, mancanza di dialogo, false priorità, poca conoscenza degli obiettivi del matrimonio, attitudini, disimpegno proprio personale, un disimpegno che va oltre la coppia, debolezza spirituale, eccessiva presenza della televisione, confusione dei ruoli, eccetera. Potremmo continuare ancora per molto. E questo ci fa pensare un po' quanto è difficile. Bisogna affrontare questi problemi. Invece che cosa succede? Si fugge davanti a questi problemi, si cerca di scappare, perché quando si trova in un momento così difficile, che cosa succede? Si evidenziano queste lacune, si fanno sempre più problematiche. E non si fanno neanche i minimi sforzi per ricucire, per mettere a posto queste situazioni, per correggere la rotta quando è necessario. E il risultato di tutto ciò? Si va avanti come? Con le mode che dettano leggi oggi. E secondo i criteri della mondanità, ciò va bene oggi e domani viene gettato via. per cui non si ha un riferimento giusto. C'è sempre un modo di cambiamenti, cambiamenti di male in peggio, se così possiamo dire. E difatti, ecco perché aumentano le separazioni, i divorzi, e incide moltissimo sul concetto di stabilità matrimoniale. La coppia cristiana invece è chiamata ad essere portatrice di coesione, di stabilità matrimoniale. Un mondo che sembra votato alla disgregazione dei vari valori morali e dei suoi punti di riferimento. E questo è quello che oggi il matrimonio rappresenta. Se il matrimonio è sinonimo di problemi, nasce la domanda: perché ci si sposa? Se c'è tutte queste problematiche, perché uno dovrebbe sposarsi? La risposta è più che ovvia. Si fa per amore, per desiderio di vivere insieme. In questo modo si realizza un comune progetto di vita. Ci possono anche essere altre motivazioni più sfumate e non sempre limpide, ma comunque si fa spesso questo pensiero. Si fa questo proprio per non rimanere soli, oppure per avere qualcuno che soddisfa i nostri bisogni. Perché lo fanno tutti? Per rispettare la tradizione, per interesse, oppure per fuggire da una situazione familiare insostenibile. Tante motivazioni possono essere, ancora possiamo mettere, ma al di là di ogni possibile motivo, legittimo o meno, l'unità matrimoniale sta registrando un grande fallimento. Sapete che cos'è questo? Qualcuno lo chiama il libero pericoloso, ma io lo chiamo in un altro modo, il manuale di istruzione. Questo è il manuale di istruzione. Perché è il manuale di istruzione? Credo che molti di voi hanno avuto modo e opportunità di acquistare un elettrodomestico, oppure uno strumento tecnologico, un'automobile, in cui il costruttore ha provveduto a mettere un libro di istruzione, un libretto di istruzione. Perché? Perché quando abbiamo questo oggetto tra le mani, la prima cosa che facciamo qual è? Andare a vedere le istruzioni. Perché ci dice come ci dobbiamo comportare, come va utilizzato. E questo vale anche per il matrimonio. Purtroppo, più delle volte, gli uomini non guardano il libro di istruzione, ma fanno di testa loro. Il costruttore, cioè Dio, lui ha dato delle raccomandazioni per il perfetto funzionamento del matrimonio. Ha dato delle direttive ben precise. Se si utilizza l'apparecchiatura che abbiamo comprato e senza considerare le istruzioni necessarie, sappiamo bene come va a finire. Va a finire che il prodotto che abbiamo comprato o funziona male o si rompe. È interessante guardare poi questo libretto di istruzione, proprio le prime pagine del libretto che ci viene dato insieme all'elettrodomestico, a quello che abbiamo comprato, proprio le prime pagine ci sono queste due parole. Di solito c'è scritto attenzione oppure pericolo. E questo ci deve far riflettere proprio, perché anche il matrimonio ha bisogno delle attenzioni. Infatti il matrimonio è un progetto. Un progetto non ingegneristico, ma fatto da un Dio supremo, da un Dio che ha creato ogni cosa, ha creato l'uomo e ha creato anche il matrimonio. Comunque, al di là di ogni possibile motivo, legittimo o meno, l'unità matrimoniale, voluta da Dio, ha degli obiettivi precisi. Se non si tiene conto di questi obiettivi, il matrimonio non ha futuro. Per cui come il libretto di istruzione dice fate attenzione a queste cose, così ci sono degli obiettivi ben precisi che Dio ha stabilito. E io ne ho narrati almeno tre, però, perché sennò oggi finiremo fino a stasera. Io ho messo soltanto le cose più importanti. Il primo di questi obiettivi è soddisfare il bisogno di compagnia dell'essere umano. Difatti, la prima pagina, se così possiamo dire, pagina 2 della Bibbia, capitolo 2 di Genesi, versetto 8, prima parte, che cosa dice il Signore? Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. La prima cosa che ha pensato per l'uomo Dio è che avesse una compagnia. Oggi sembra che la paura della solitudine sia il primo posto nella classifica di ciò che spaventa l'uomo. Tuttavia il matrimonio non è un antidoto soltanto alla solitudine, ma è qualcosa di ben più profondo, che si realizza nell'esclusiva appartenenza reciproca degli sposi, che fanno dono di sé l'uno all'altro. E non è poco conto, non è di poco conto questo. Una reciproca attenzione. Il secondo punto, realizzare la complessità creazionale. In Genesi 2, sempre nelle prime pagine, diciamo, della Bibbia, capitolo 2, sempre versetto 18, io, dice il Signore, gli darò un aiuto che sia adatto a lui, un aiuto adatto all'uomo. L'aiuto adatto di cui parla la scrittura implica una serie di elementi e di fattori che interagiscono in sintonia e non in conflitto tra di loro, per cui vanno tutti e due nella stessa direzione e non che sia uno scontro. Anche le differenze tra uomo e donna devono essere vissute come un motivo di crescita di entrambi e non come antagonismo a causa di incomprensioni. Marito e moglie si possono e si devono aiutare a migliorarsi a vicenda, proprio in virtù della reciproca partecipazione l'uno all'altro. E l'abbiamo anche sentito da Marcello e Flora e dalla testimonianza che c'è stato questa attenzione, che c'è stato questo reciproco aiuto. Il terzo punto, accogliere e crescere figli. Genesi capitolo 1, versetto 28, dice Dio le benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicate e riempite la terra. Per cui vedete che questi tre punti sono fondamentali che Dio ha messo proprio nel matrimonio. Dice un matrimonio sereno, stabile e fedele ai principi divini è il luogo migliore per far nascere e crescere dei figli che a loro volta possono diventare degli adulti responsabili e maturi. I nostri figli ci guardano e imparano da noi e un giorno porteranno nel loro matrimonio i modelli relazionali che hanno ereditato osservando il loro comportamento in famiglia. Perciò diventa anche un modo per un'educazione per i figli. Sicuramente nel matrimonio troviamo emozioni e anche amore. Il primordiale bisogno dell'uomo qual è? L'amore. L'essere umano ha bisogno di amore. Lo si dice tante volte. La cosa migliore è quella di sentirsi amati. La Bibbia dice che Dio è amore. Perciò gli esseri umani creati ad immagine di Dio sentono questo bisogno interiore ancora prima di tutti gli altri bisogni. C'è bisogno di amore e quando questo viene a mancare ci sono una serie di problematiche. Ma stamattina vogliamo anche pensare un po' a questo. Ma che cos'è l'amore? Si parla spesso di amore, si parla spesso di innamoramento, spesso si dice il matrimonio è la tomba dell'amore. Non è vero, perché uno non sa che cos'è l'amore. E l'uomo credo che confonda spesso l'innamoramento con l'amore, sono due cose ben distinte, due cose diverse. Non stiamo qui stamattina a fare un'analisi di questo tipo, però il pensiero di che cos'è l'amore, questo termine che tutti conoscono, ma pochi ne conoscono il profondo significato. Vi voglio raccontare una piccola storiella stamattina. Un amico va a trovare, cioè un uomo va a trovare un suo amico e quando va a casa dice: che cosa stai facendo? E il suo amico risponde: mi sto mangiando del pesce, ho cucinato del pesce, e dice: io amo il pesce. Ah, dice, tu ami il pesce? Dice sì. Ma scusa, rifletti un po', tu hai preso il pesce, l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai cucinato, tu non ami il pesce, tu ami te stesso, tu ami il sapore del pesce. Tu non hai amore per il pesce, ma amore per te stesso. E difatti molti di quelli che dicono di amare, in effetti, è amore per il pesce, non per una persona. Perché amare una persona è tutt'altra cosa. Quando una giovane coppia si innamora, cosa fa il ragazzo? Il ragazzo vede nella ragazza qualcosa che possa soddisfare tutti i suoi bisogni fisici ed emotivi. E la ragazza vede in quel ragazzo quell'amore per i propri bisogni. Questo non è amore per un'altra persona. Questo diventa uno strumento per la propria gratificazione. Troppo spesso quindi l'amore è l'amore per il pesce. Molti commettono questo grave errore. Non è amore quello che sto per ricevere, ma quello che sto per dare. Questo è il vero amore. Non quello che io ricevo, ma quello che devo dare. La risposta vera è proprio questa. Si ama coloro a cui si dona. Il punto di tutto questo discorso dice: se io do qualcosa a te, io sto dando me stesso a te. E vi è una parte di me in te che amo. Questo è il messaggio dell'amore. Questo è il messaggio che è l'amore vero, ha questo significato. In Giovanni 3,16 c'è scritto, e noi l'abbiamo attaccato addirittura al muro, Dio ha tanto amato che ha dato suo figlio. In questo versetto viene messo a fuoco l'intero Vangelo. Perché? Perché qui si stabilisce il modello del vero amore. La base prioritaria, la base per tutti i rapporti d'amore. Se tu ami davvero qualcuno, sarai pronto a qualsiasi sacrificio per questa persona. Non per un problema, ma qualsiasi sacrificio. Dio ha sacrificato la vita di suo figlio per la nostra salvezza. Ed è questo il messaggio proprio magnifico che noi stamattina stiamo pensando e che stiamo anche riflettendo. Un sacrificio che poteva fare che cosa? Ci ha offerto, ci ha dato la vita eterna. Pensate che questo progetto divino è il matrimonio, in cui è tracciato l'amore di Dio. Non a caso nel matrimonio troviamo l'amore di Dio, come abbiamo detto anche prima, perché Dio è amore. E nel matrimonio troviamo questo. E questo è quello che noi abbiamo stamattina ascoltato anche delle parole di Flora e Marcello. Non è stato tutto facile, ma con la grazia di Dio, perché il Signore ha instillato amore, hanno superato tutti i problemi, le problematiche. L'amore non è l'amore per il pesce, è l'amore che uno dà. E questo è il messaggio che stamattina voglio condividere con voi.